mundo alzaremos su plantonera. ¡Ale!
¡Bandera rosa!
Puesta chita arriba de Maido Mata.
¡Vale, Robili, dai bombardamente!
La Guardia Rosa sonará.
E allora, 10 e 38 minuti primi, Radio Onda Rossa, lunedì 22 di aprile 2013, e come sempre ogni lunedì più o meno a quest'ora arriva Radio Euskadi, la lotta, la musica, la politica, la cultura dal Paese Basco e non solo. Quest'oggi le lotte soprattutto, anzi quasi esclusivamente.
E se la polizia se la sempase,
rispondiremo dalle barricate.
Piombo per piombo,
e si caremo in un furor di gloria.
Cazziando a borghesia e capitalismo,
da sogno nascerà la nuova
storia. Eh sì, di lotte parleremo soprattutto perché avremo due questioni fondamentali quest'oggi. Ancora una volta ovviamente la vicenda di Lander Fernandez. Martedì scorso la Corte di Cassazione ha confermato la richiesta di estradizione di Lander nello Stato spagnolo, nonostante la mobilitazione si sia fatta ormai sempre più vasta, interessi, anche personaggi, associazioni, realtà molto larghe e anche molto eterogenee. La Corte di Cassazione ha dunque deciso così. C'è ancora un ultimo però passaggio giudiziario e c'è quindi ancora l'assoluta necessità di continuare di portare avanti la lotta per la liberazione di Lander. E poi c'è quanto accaduto a Donostia, a San Sebastian, nella giornata di venerdì scorso, quando si sono prodotti in una situazione molto particolare una serie di arresti in quella della seconda città basca per numero di abitanti. Partiremo da questa vicenda per una chiacchierata con uno dei nostri corrispondenti dal Paese Basco. Per cui ancora un brano musicale e poi subito in diretta da Bilbao.
Thank you.
E allora 10:43 al telefono con Nicola dal Paese Basco. Buongiorno Nicola, intanto grazie come al solito per la presenza e la disponibilità.
Ciao a te e tutti quanti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora Nicola, anzitutto cominciamo questa corrispondenza di oggi per raccontare un po' a chi ascolta la radio da questa città e diciamo da questo paese quello che è avvenuto venerdì scorso a Donostia, San Sebastian, una giornata che è stata particolarmente pesante anche per un luogo come il Paese Basco, che è abituato a standard diciamo abbastanza duri, però forse quella di venerdì è stata una giornata ancora più particolare del solito, no?
Sì, come spesso succede, soprattutto quando poi da qui cerchiamo di raccontare quello che accade, spesso utilizziamo, no, termini come giornata storica o momento epocale, diciamo dei aggettivi un poco forse per chi ci ascolta troppo superlativi, però non so se per fortuna o per disgrazia, invece io credo che sono proprio quelli che rendono maggiormente l'idea di quello che poi accade qua, perlomeno la percezione che per chi vive direttamente questi avvenimenti vede. Diciamo che quella di venerdì è stata una giornata, come tu hai detto, assolutamente intensa. È una giornata che però cominciava, diciamo, una settimana prima e si trasformava in una chiusura che è durata diverse ore nel corso della mattinata, incominciata all'alba a partire dalle 6:15 in questa piazza centrale del boulevard di San Sebastian. È la, per chi non conosce questa splendida città dei Paesi Baschi, la capitale del cinema internazionale, eccetera, è diciamo il corso centrale della città, che appunto disegna, diciamo, la frontiera con la parte vecchia e poi tutta la parte, incomincia la parte importantissima e più spettacolare della famosa Concia, così chiamata la spiaggia appunto di San Sebastian. Ecco, diciamo che era cominciato una settimana prima in questa piazza centrale un avvenimento che io credo che ha segnato anche un prima e un dopo, diciamo, della fase politica basca, soprattutto per quella che è la posizione, l'attitudine e le prospettive dal punto di vista anche delle forme di lotta qui nei Paesi Baschi. E in questa piazza un gruppo di cittadini e cittadine, in particolar modo giovani, organizzano da una settimana fa questo spazio che viene definito Askegunea, che tradotto in italiano dal basco significa spazio di libertà, ed è, diciamo, un poco un meccanismo che ricorda in qualche misura las acampadas degli indignados, no? Che l'anno scorso soprattutto hanno segnato un poco la vita e il rinnovamento anche della vita politica a sinistra nello Stato spagnolo. Di fatto questa piazza centrale di questo corso del boulevard è stata occupata per una settimana da migliaia e migliaia di persone, in particolar modo giovani, ma non solo, che hanno tenuto lì costantemente assemblee, dibattiti, iniziative, concerti e quant'altro intorno, diciamo, a un problema che riguardava direttamente 8 giovani baschi che l'audienza nazionale, questo purtroppo tristemente ancora famoso tribunale speciale di origine franchista di Madrid, aveva condannato a 6 anni di carcere per non essere militanti di ETA, non per aver fatto azioni di lotta armata o aver utilizzato le armi, bensì per la propria militanza esclusivamente politica, così come viene descritto già nella sentenza stessa, cioè aver partecipato a manifestazioni, averle organizzate, aver indetto conferenze stampa e quant'altro, cioè aver fatto politica in un'organizzazione che però successivamente lo stesso appunto Tribunale Speciale di Madrid ha dichiarato illegale perché contigua appunto in questo stilicidio di sillogismi che tutto evita, appunto dichiarato contigua alla organizzazione armata, che però ha smesso appunto la lotta armata già da quasi 2 anni. Quindi diciamo che in questa piazza, su questo elemento, che purtroppo è un elemento ancora che rappresenta diciamo la situazione di repressione costante e contigua che soffre gran parte dei settori popolari, soprattutto quelli giovanili, nei Paesi Baschi, di fronte appunto a una situazione in cui non c'è più nessun tipo di violenza da parte dei settori indipendentisti, mentre invece da parte dello Stato c'è ancora questa costante offensiva nei confronti appunto dell'indipendentismo e di qualsiasi elemento diciamo di insorgenza e di resistenza sinistra che si vive qui nei Paesi Baschi. Il dato, io credo, importante è appunto che in questa piazza, in questa settimana si sia diciamo costruita una specie, una sorta di agorà collettiva che ha visto, ripeto, non soltanto tantissimi giovani, ma tantissimi cittadini e cittadine che hanno partecipato a questa dinamica, che a me ha ricordato, torno a dirlo, ha ricordato in qualche misura l'esperienza dell'occupazione delle piazze di Madrid e Barcellona di un anno fa, che fu un fenomeno invece qui nei Paesi Baschi assolutamente inconsistente, cioè fu una cosa diciamo di bassissimo profilo quel tipo di esperienza degli indignados qui nei Paesi Baschi, proprio per le caratteristiche, la storia, la cultura politica, le forme anche diciamo di organizzazione e auto-organizzazione che sono storicamente determinate qui nei Paesi Baschi, e che invece appunto in queste giornate si sono date un carattere quasi costituente come soggettività collettiva dal punto di vista politico in quella piazza, in quel boulevard. Quello che è accaduto venerdì mattina è che alle 6:15 sono arrivate quasi 300 guardie armate e incappucciate della Polizia Autonoma Basca, la Ertzaintza, per arrestare questi 8 giovani appunto condannati dall'Audienza Nazionale. E bisogna appunto dire che questa piazza occupata era occupata giorno e notte, e che questi giovani dormivano là, e c'era diciamo con loro a proteggerli e a manifestare la propria solidarietà appunto ogni notte centinaia di persone. Ecco, quando sono arrivate sono arrivati 300 poliziotti, in quel momento c'erano più di 1000 persone in quella piazza, sono cominciate a suonare le sirene di allarme che erano state montate nella piazza da parte appunto del movimento, a chiamare il resto dei cittadini per avvisare quello che stava accadendo. E lì è cominciata una situazione diciamo che ha lasciato un'immagine ferma di quello che lo Stato, come dicevo prima, della repressione, per cui 300 poliziotti armati, uniformati e incappucciati che ad uno utilizzando molto spesso anche violenza hanno cercato di rompere questo muro umano, questa barricata di solidarietà che era stata costruita dai corpi di centinaia e centinaia di persone in quella piazza, per arrestare appunto i giovani militanti di Sieghi, dell'organizzazione Sieghi. Tutto questo è avvenuto per più ore, perché ovviamente la muraglia umana, la forma diciamo di disobbedienza organizzata che era stata organizzata e che è stata inaugurata diciamo come pratica politica assolutamente nuova nei Paesi Baschi, è qualcosa che ha lasciato la stessa polizia diciamo abituata ad altre dinamiche, abituata alla dinamica degli scontri, abituata a una dinamica diciamo di sparare a zero anche direttamente contro i manifestanti, si sono trovati invece a questa muraglia umana, abbracciati tra di loro, incordonati tra di loro, seduti per terra, che hanno utilizzato appunto questa forma nuova, assolutamente nuova qui nei Paesi Baschi, di radicalità politica accompagnata da una forma diciamo di militanza attiva, che ha permesso appunto da una parte di dare questa fotografia, dicevo, fissa della repressione, dello stato della repressione, che di un governo come quello del Partito Popolare e anche della complicità, quindi i Paesi Baschi, del governo del Partito Nazionalista Basco, di questa attitudine e questa volontà di non soluzione politica e di continuare ancora come se tutto quanto fosse appunto fermo nel passato, utilizzando le stesse vecchie ricette del passato di repressione appunto, e dall'altra parte invece una fotografia, un video quasi di immagini in movimento, in costante movimento, che io credo definiscono molto bene invece quello che accade dall'altra parte, quello che accade invece nei settori popolari, soprattutto nel settore giovanile di questo paese, in quella sinistra indipendentista che sta vivendo, diciamo, quasi un passaggio storico anche nelle forme dell'agire politico, nelle proprie pratiche, nella propria stessa cultura dell'iniziativa militante e di quello che significa essere sinistra rivoluzionaria in questo paese. Ecco, un'immagine di movimento, un'immagine appunto che dà un'idea di continuità, di velocità, di sapersi muovere appunto come movimento reale in una situazione dove tutti quanti invece gli altri attori sono fermi e preferiscono appunto una situazione di stand by, di immobilismo di fronte a tutto quello che invece sta accadendo negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo appunto in questo paese, che dice che invece c'è un popolo e una maggioranza di popolo di questo paese che vuole una soluzione politica e la vuole accompagnata in primo luogo dalla fine di qualsiasi ricetta repressiva. Io credo che questo è quello che è accaduto quel venerdì. Da una parte appunto hanno potuto arrestare i giovani condannati per la propria militanza, semplice militanza politica pubblica alla luce del sole, dall'altra parte però io credo che è accaduto qualcosa che come dire, ha lasciato un seme che io credo che possa invece far germogliare molte nuove, diciamo, situazioni di organizzazione, di cultura politica e di pratiche militanti di una sinistra che quello stesso venerdì mattina, in quella alba del venerdì mattina, ha dimostrato come la solidarietà è un elemento centrale della pratica politica e che le forme di lotta di massa e le forme di lotta anche molto radicali possono essere portate avanti in questo paese e che non soltanto questo paese ha visto come dire pratiche militanti come quella del passato. No, c'è una situazione di non pacificazione dal punto di vista politico e sociale, c'è un settore che chiede la pace però non la pacificazione, utilizza il conflitto, lo agita e lo fa vivere però dentro dinamiche assolutamente di masse popolari.
Senti Nicola, proprio a questo proposito un altro dato da rilevare positivamente è che c'è stata una solidarietà nei confronti di quanto accadeva a Donostia anche in diversi altri luoghi dello Stato spagnolo, penso all'Andalusia, penso a Madrid, dove la manifestazione in solidarietà con Donostia di Vallecas è stata anche pesantemente caricata da parte della polizia. Insomma, ci troviamo di fronte a uno scenario nuovo anche per quanto riguarda un po' tutta la geografia dello Stato spagnolo. Probabilmente fino a poco tempo fa sarebbe stato difficile pensare a manifestazioni di solidarietà con il Paese Basco così esplicite, così alla luce del giorno in luoghi fuori dal Paese Basco, no? Se non altro per problemi di sicurezza personale.
Sì, sì, l'hai detto molto bene. Guarda, io credo che la decisione storica della sinistra indipendentista e soprattutto poi la scelta anch'essa storica di chiudere il ciclo della lotta armata da parte di ETA e tutto quello che poi è successo, l'esito elettorale della sinistra indipendentista, la coagulazione di forze intorno a questo progetto di carattere strategico e quant'altro, da una parte hanno rappresentato non solo, diciamo, uno spostamento enorme della geografia politica a sinistra nel Paese Basco, ma hanno anche come dire, avuto un carattere di grande influenza e anche di grande, diciamo, suggerimento di carattere politico nel resto dello Stato spagnolo, tra l'altro in una situazione dove diciamo, le attenzioni repressive che storicamente sono state collaudate, sperimentate in questo laboratorio che è stato anche dal punto di vista, ripeto, repressivo, il Paese Basco, si cominciavano a estendere, si sono cominciate ad estendere purtroppo nel resto dello Stato spagnolo. Questo era già cominciato, diciamo, in qualche misura nell'ultima tranche del governo di Zapatero, del partito Socialista di Zapatero, però soprattutto è andato poi ad assumere un elemento assolutamente feroce, aggressivo, con questa iperbole repressiva che ha portato avanti il governo del Partito Popolare di Mariano Rajoy in questi ultimi due anni. E quindi tutto quello che in questo momento si sta manifestando in forma di protesta popolare, in forma di opposizione sociale, in forma di auto-organizzazione, in forma di pratiche politiche e militanti che nascono dal basso, con un carattere anche di forte radicalità nel resto dello Stato spagnolo, dall'occupazione delle piazze con decine e decine di migliaia di persone che hanno rappresentato, diciamo, la stagione degli indignados, alla resistenza contro gli sgomberi delle case, che è una cosa estremamente importante di massa, che in questo momento tra l'altro sta facendo gridare a chi sta praticando queste forme di resistenza, viene definito da parte del governo spagnolo, e non è una casualità, di essere contigui a ETA, di avere complicità con il Paese Basco e quant'altro, cioè utilizzare questo sparacchio, diciamo, di ETA, del terrorismo, di tutto quello che ha rappresentato la storia del movimento popolare basco, per appunto criminalizzare le forme di resistenza popolare che, ripeto, si stanno, diciamo, estendendo un po' a macchia d'olio in tutta quanta la geografia dello Stato spagnolo, soprattutto nelle grandi città, soprattutto in quella che è la regione dell'Andalusia, con l'esperienza di occupazione, per esempio, delle terre della oligarchia franchista e monarchica spagnola di quella zona, oppure le forme di autoriduzione dentro i supermercati, o invece, come dicevo, le tante pratiche militanti che si stanno succedendo, la stessa manifestazione di ieri, per esempio oceanica, di oltre 70.000 persone, la marea bianca, come viene definita dagli stessi organizzatori, in difesa della sanità pubblica, in difesa appunto del welfare a Madrid e nel resto di Spagna. Io credo che è un'altra testimonianza molto concreta, molto attiva, di qual è lo stato dell'arte, diciamo, dell'opposizione popolare e delle forme nervosissime di reazione da parte dello Stato spagnolo, tesa a criminalizzarla e a reprimerla. In questo senso, voglio dire, c'è oggi questa possibilità di cortocircuitare solidarietà, no? Di far sì che in tante situazioni del resto dello Stato spagnolo nascano iniziative di solidarietà così significative e importanti che soltanto due anni fa sarebbero state impossibili, ma non solo da un punto di vista, diciamo, di condivisione o meno politica di quello che accade nei Paesi Baschi, quanto per una questione di timore, per una questione di paura, ecco, diciamo, questo giocattolino che ha autorizzato lo Stato con la fine della lotta armata nei Paesi Baschi viene meno, no? E quindi viene meno, e permette lo sviluppo della solidarietà, nello stesso tempo permette di capire che quello che è accaduto nei Paesi Baschi in tutti questi anni, o adesso, comincia dal punto di vista delle pratiche repressive, della invenzione di questo macchinario di criminalizzazione e repressione, viene utilizzato ed esercitato nel resto delle componenti dell'opposizione sociale. Io credo che questo è un elemento che viene in qualche modo a trasformarsi in un boomerang per lo stesso governo spagnolo, perché l'estensione della solidarietà e delle pratiche, diciamo, contaminanti di qualche impositivo dell'iniziativa politica tra i Paesi Baschi, Catalunya e il resto dello Stato spagnolo, io credo che sta funzionando molto, grazie anche all'impegno diretto che qui la sinistra indipendentista sta mettendo nel costruire ponti, nel costruire ponti, nel costruire forme diciamo attive di cooperazione politica, e tenere presente anche che il gruppo dei parlamentari e senatori della sinistra indipendentista presente nel Parlamento spagnolo, dello Stato spagnolo, sta fungendo diciamo in qualche misura da collante o portavoce o diciamo collaboratore con molte delle dinamiche sociali e dei movimenti popolari che appunto cercano di utilizzare la presenza di Amaiur, del gruppo parlamentare appunto della sinistra indipendentista, come un ponte, no? Per la rappresentazione dentro le istituzioni parlamentari di quelle che sono quelle espressioni più di base e popolari.
Senti Nicola, a proposito di solidarietà internazionalista, come ben saprai, qui stiamo portando avanti da tempo la campagna per il no all'estradizione di Lander. Purtroppo sono arrivate brutte notizie immaginabili la settimana scorsa dalla Corte di Cassazione, anche se comunque l'iter giudiziario in qualche modo prosegue. Ecco, anche lì a Bilbao, nella città di Lander, ma anche altrove, in qualche modo continuano le mobilitazioni per fermare questa estradizione. Ci sono manifestazioni come qui, com'è la situazione?
Sì, in primo luogo dire che c'è un livello enorme diciamo di ringraziamento da parte degli amici, dei compagni di Lander, che è di quello che sta avvenendo in Italia, di tutto quello che il movimento italiano, in particolar modo lì a Roma, si è fatto, si è espresso sin dal primo giorno in cui venne arrestato Lander, e quindi questo accompagnare Lander in questa difficile situazione, questa forma concreta di militante solidarietà, è un qualcosa che qui ha lasciato il segno, nel senso che moltissima gente non si aspettava questo livello così alto e partecipato e costante di attenzione e solidarietà con la vicenda di Lander. Con la vicenda di Lander e con quello che Lander esprime come paradigma appunto di un popolo resistente come quello basco, della repressione che vive costantemente. Questo lo dico perché è ne sono testimone diciamo quasi quotidiano di compagni, di persone che appunto mi fermano, mi chiedono, c'è questa forte sensazione diciamo di stima e di ringraziamento nei confronti appunto di tutto quello che il movimento italiano e soprattutto quello romano sta facendo per Lander. Dall'altra parte, come tu dicevi, le iniziative in solidarietà con Lander sono costanti. Io tra l'altro vivo in un quartiere dove che è il quartiere di Lander, no? Uh-huh. E qui ancora, diciamo, nei Paesi Baschi c'è ancora molto la dinamica di quartiere. Il quartiere mio di Lander, che si chiama Santucciu, è il più grande quartiere di Bilbao, è un quartiere, diciamo, di popolare, dove vivono più di 50.000 persone, no? Con una composizione storica di classe operaia e con forte soggettività immigrante e quant'altro, e quindi diciamo con una grande storia di resistenza popolare e di organizzazione da parte della sinistra indipendentista, no? È un po' con la Repubblica Indipendente di Santucciu viene chiamata qui nei Paesi Baschi, ed è costante, dicevo, la solidarietà attiva nei confronti di Lander. La stessa giornata di venerdì, mentre appunto si succedevano durante la giornata gli attestati di solidarietà con quello che era accaduto durante la mattinata a San Sebastian, nello stesso pomeriggio c'è stata, perché era già in programma, appunto una manifestazione nel quartiere in solidarietà con Lander, che ha visto la partecipazione di diverse centinaia di persone. Per cui le iniziative qui sono costanti e soprattutto, ripeto, c'è anche molto questo livello di attenzione nei confronti di quello che si sta facendo in Italia, in particolar modo a Roma, e anzi molte delle iniziative vengono in qualche misura riciclate, riutilizzate qua, anche le forme, diciamo, che sono più italiane delle iniziative politiche, in qualche modo durante questi mesi e queste settimane sono state fatte vivere anche qua, diciamo, dove non c'è, diciamo, le forme, diciamo, dell'agire politico sono un attimo differenti. Però appunto il livello di stima, l'attestato di stima e di ringraziamento è altissimo nei confronti del movimento italiano romano, e dall'altra parte il livello di solidarietà e di richiesta di libertà per Lander è costante, quindi per i Paesi Baschi, in particolar modo nella città di Lander che è Bilbao.
Benissimo, Nicola. Senti, noi avremmo finito, dopodiché ci mancano ancora 3 o 4 minuti sulla scheda.
Sì,
e
sì.
Ne volevo approfittare, visto che tu ormai sei basco d'adozione, però in fondo saresti nato qui in Italia, per un breve commento di politica interna italiana. E la questione che ti volevo chiedere.
Mi inviti a nozze.
Lo so, però insomma, poi magari ne parliamo martedì scorso, perché il tema potrebbe essere divertente. Mi domandavo, ma secondo te, stando lì a vivere nello Stato spagnolo,
sì.
E cambiamo completamente genere di questione, ma l'implosione attuale del PD in Italia può, avere qualche relazione con la crisi del PSOE in Spagna? Secondo te ci stanno delle affinità fra le due situazioni? E poi potremmo andare anche più in là, in Grecia, insomma ci sono questioni similari, però ecco, questa crisi dei grandi partiti di centro-sinistra che noi stiamo vivendo qui sulla nostra pelle in qualche modo, è anche un fatto spagnolo oppure sono situazioni secondo te completamente imparagonabili?
Io credo che c'è in primo luogo un dato, diciamo, di carattere europeo, perlomeno per quello che riguarda il sistema di politica e le forme di rappresentanza politica tradizionale tramite i partiti in tutto quanto il cinturone diciamo dei paesi del sud d'Europa, no? Io credo che questo attraversi sia, diciamo, le forme di quelle che erano state delle esperienze delle sinistre, che anche parte però della tradizione democristiana o della stessa destra, voglio dire, la nascita di nuovi attori, no? Questa composizione degli attori politici anche a destra, no? Io credo che si sta vivendo o il sorgere di nuove istanze di carattere razzista, xenofobo, eccetera eccetera, è un dato generale. Per quello che riguarda invece in particolar modo la questione, diciamo, gli specchi reciproci dove uno potrebbe guardarsi tra l'esperienza spagnola e quella italiana, in particolar modo quello che rappresenta il centrosinistra nelle due situazioni, io credo che la storia del Partito Socialista spagnolo è diversa da quella del PD. Il PD, diciamo, è questa invenzione bicefala di laboratorio nata all'ombra dell'Ulivo e quindi con una storia, diciamo, di abbastanza particolare, no? La storia del Partito Socialista è invece spagnolo, è una storia, diciamo, molto più vicina a quella che chissà sarebbe stata, diciamo, per noi la storia e la cultura del Partito Comunista perlomeno dagli anni 70 fino alla fase appunto terminale della propria esperienza come partito. Io credo che invece sì che le similitudini sono tante dal punto di vista poi di una grande agitazione che sta avvenendo tra quadri, basi e direzione politica, no? Il Partito Socialista Spagnolo sta vivendo una fase di crisi verticale, la grande sconfitta elettorale lo dimostra, tutti gli altri fenomeni, diciamo, di sorgenza politica a sinistra del Partito Socialista lo dimostrano, in una situazione come quella spagnola dove non è esistito nulla per oltre un ventennio, a parte la forma residuale del Partito Comunista Spagnolo, non è esistito nulla nello Stato spagnolo che si muovesse, diciamo, fuori, se non in forma assolutamente minoritaria, di quello che era l'etero direzione del Partito Socialista e delle sue articolazioni sociali e sindacali. invece qua sta avvenendo tutta, sta avvenendo in, come dire, una forma di ci sta avvenendo una crisi profonda. Io credo che loro stanno guardando molto a quello che sta accadendo nel PD, che ovviamente è il referente fratello, diciamo, in Italia, e soprattutto io credo che la notte dei lunghi coltelli per, diciamo, la risoluzione dei conti dentro la direzione del Partito Socialista Spagnolo si sta già preparando. Il Partito Socialista andrà a congresso da qui a un anno, e già come dire, la campagna per chi sarà il successore di alla direzione, alla guida del Partito Socialista si stanno manifestando, ma il problema non è semplicemente di uomini, se non di cultura politica, e soprattutto di tentativo di coprire a sinistra uno spazio che in questo momento invece il Partito Socialista non può assolutamente coprire. Io non credo che si arriverà a una situazione di implosione e con scissioni, sgretolamenti così evidenti, così significativi come quelli che lo state vivendo lì in Italia. Io sì che però credo che ci sarà un grande sconquasso dentro il Partito Socialista Spagnolo, che sarà un pre-congresso molto 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 duro, e che lo stesso congresso definirà poi linee di demarcazione molto concrete tra da una parte, da quello che viene rappresentato come il settore delle baronie, i baroni del Partito Socialista, che sono poi quelli più legati alla tradizione, alla storia, alla cultura nefasta del Partito Socialista degli anni 80 e 90, legati appunto alla storia e alla cultura della diciamo di Felipe González e dei suoi epigoni, e quindi era una cultura, diciamo, di congestione degli interessi padronali, di politiche, delle politiche liberiste, della propria postura feroce nei confronti della sinistra indipendentista, basti ricordare appunto l'invenzione di Squadroni della Morte, eccetera eccetera eccetera. Io credo che invece c'è un'altra domanda sociale che sta, come dire, cominciando a crescere dentro al Partito Socialista, però bisogna vedere quello che succede. Io credo che invece più interessante, perlomeno, e più timori loro hanno su quello che è il terreno rappresentato da Grillo. Io credo che quello che più fa paura in questo momento, sia agli opinion makers che ai media che allo stesso Partito Socialista in questo momento, è un fenomeno alla Grillo, no? Che è quello che viene come dire, più stigmatizzato, criminalizzato, eccetera eccetera, perché in qualche misura si intende, si comprende o si analizza il fenomeno Grillo come un fenomeno di più vicino all'esperienza, diciamo, di quello che sta avvenendo qui in Spagna, dagli indignados alle maree bianche, alle forme di resistenza su la questione degli sgomberi delle case e quant'altro. Cioè questo livello, diciamo, a rete di organizzazione popolare, anche interclassista e quant'altro, è una cosa che credo qui sta facendo, come dire, abbastanza, fa vivere momenti, diciamo, di timore politico in prospettiva molto forte al Partito Socialista e alla stessa Izquierda Unida.
Beh, certo, perché poi insomma stiamo parlando comunque anche lì di un fenomeno abbastanza ectoplasmatico, perché Izquierda Unida negli ultimi 20 anni, ecco, a parte la rappresentanza parlamentare, poco ha fornito. Va benissimo, Nicola, ti ringraziamo, come al solito ti salutiamo di corsa perché qua le schede sono quelle sono. Grazie mille, insomma, andremo a risentirci con più continuità nelle prossime settimane, perché la situazione sicuramente lo merita. Un abbraccio a te e a tutto il quartiere, ovviamente, visto quello di cui abbiamo parlato oggi. A presto, allora.
Va bene.
Ciao Nicola.
Ciao, un abbraccio anche a Lander. Ciao, ciao, ciao.
Oi, oi, oi! Guarda tu!
21, chiusa la corrispondenza con Bilbao, c'erano molte cose da dire, e a proposito di questa corrispondenza un breve resoconto di quanto è avvenuto proprio nei giorni scorsi, nelle ore scorse, a livello di mobilitazione. Abbiamo parlato di quanto successo a Donostia, San Sebastian, abbiamo parlato delle solidarietà che si è registrata anche fuori dal Paese Basco nei confronti di quanto avveniva a Donostia. La risposta anche fuori dal Paese Basco è stata la solita repressione, cariche e violenza, in particolar modo, e non poteva essere altrimenti, nel quartiere madrilegno di Vallecas, dove si è tenuto un concentramento in solidarietà con le giovani e i giovani che stavano manifestando in quella di Donostia, fra l'altro fra Vallecas, che è uno storico quartiere operaio e popolare di Madrid, e il Paese Basco. Negli ultimi tempi c'è stata una forte contiguità e quindi la polizia spagnola ha inteso operare in questo modo. Allora, questo quanto succedeva a Madrid, in quella di Vallecas, ma Madrid è stata interessata, ce lo ricordava sempre Nicola nella sua corrispondenza, da un'altra grande, enorme manifestazione che si è tenuta nella giornata di ieri, sempre domenica, la cosiddetta marea blanca, marea bianca è la traduzione abbastanza semplice. Si tratta di una manifestazione, di una chiamata alla difesa della sanità pubblica, uno dei settori che più viene colpito dalle politiche di austerity del governo spagnolo, una manifestazione sostanzialmente autoconvocata che è giunta ormai alla sua quinta edizione quest'anno e che ieri ha portato per le strade della capitale dello Stato spagnolo almeno 50.000 persone. Quindi un'altra mobilitazione che si somma alle altre che abbiamo seguito nel corso degli ultimi mesi, in primis quelle per la lotta agli sfratti e agli sgomberi, e un'ulteriore riprova di come in un contesto che è di profonda crisi economica ma anche di profonda crisi politica, in ogni modo i movimenti sociali sia nel Paese Basco sia in Catalogna sia nella generalità dello Stato spagnolo sono ben vivi e vegeti, e non è un caso che appunto la repressione quando può si abbatta con tutta la sua durezza. Nel caso di ieri era un po' complicato perché caricare 50.000 persone che chiedevano la salvezza della sanità pubblica è stato considerato troppo anche per il governo spagnolo, nonostante la presenza massiccia di poliziotti in tenuta anti-sommossa, ma insomma la risposta che si dà più o meno è sempre quella.
Revuelta nel fenopatico!
E poi sempre nella giornata di ieri, per non farci mancare nulla, una manifestazione per i diritti sociali e contro i tagli si è svolta anche nella capitale della Navarra, sì, in quel di Pamplona. Una manifestazione che aveva come parola d'ordine la lotta contro i tagli allo Stato sociale e l'adozione di un sistema di reddito minimo garantito. I numeri qui ovviamente sono inferiori rispetto a quelli di Madrid, ma in proporzione forse sono anche di più. Oltre 3.000 persone hanno manifestato nel capoluogo della Navarra, che ricordiamo conta un po' meno di 200.000 persone, per cui si trattava di un corteo abbastanza imponente. E questo, diciamo, solo per fare un quadro di quanto è accaduto nelle ultime ore, perché manifestazioni, cortei, iniziative per fortuna in tutto lo Stato spagnolo sono ormai hanno ormai cadenza quotidiana, e in alcune realtà che oltre a quelle solite, il Paese Basco e la Catalogna, sono diventate anche Madrid, ma anche buona parte dell'Andalusia, diverse città del nord, stanno assumendo una valenza e una radicalità piuttosto forti che inquietano non poco sia i padroni del vapore nello Stato spagnolo, ma sia chi questi padroni del vapore controlla, che si trovano da altre parti, principalmente ai piani alti della Commissione europea. E non se ne parla, ma non se ne parla di quanto accade nello Stato spagnolo, perché la cosa preoccupa non poco.
Yeah.
Allora, 11:33, per fortuna non si muovono le cose solo nello Stato spagnolo. Ci arriva notizia che da Niscemi, dove si sta lottando contro il MUOS, alcuni esponenti del coordinamento contro il MUOS si sono arrampicati su dei tralicci e quindi cercheremo, se sarà possibile, di collegarci con loro al più presto per vedere come stanno andando le cose lì, un'altra vergogna del nostro paese, oltretutto anche illegale da un punto di vista formale, ma insomma così vanno le cose nel vecchio continente. A proposito di vergogne, chiudiamo la trasmissione di oggi ovviamente parlando ancora una volta del caso di Lander Fernandez. Cominciamo con la lettura del comunicato del coordinamento per fermare l'estradizione di Lander. 17 aprile, la Corte di Cassazione è favorevole all'estradizione. Abbiamo appreso stamane la decisione della sesta sezione penale della Corte di Cassazione sulla richiesta di estradizione nei confronti di Lander. La Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso presentato dalla difesa, avallando, come già la Corte d'Appello di Roma, l'estradizione richiesta dal Regno di Spagna. Ancora una volta la giustizia italiana si piega alle ragioni della diplomazia, calpestando i diritti di un cittadino europeo contro cui la Spagna sta inscenando una vera e propria persecuzione politica. La palla ora passa al Ministro della Giustizia, che dovrà prendere una decisione tutta politica sul futuro di Lander. Il Ministro potrà decidere se garantire i diritti civili politici di Lander, sottraendolo all'accanimento giudiziario che si è acceso nei suoi confronti, altrimenti il ministro potrà ciecamente acconsentire a questa usurpazione, inviando Lander davanti all'Audienza Nazionale di Madrid, un tribunale speciale unico in Europa, presso cui verrà intentato un processo fondato su una dichiarazione estorta sotto tortura. La mobilitazione continua ora più che mai, come nella giornata di martedì in cui decine di presidi e striscioni si sono dispiegati in molte città italiane. Invitiamo tutte e tutti ad attivarsi per partecipare a questa battaglia di civiltà. Vogliamo Lander libero, vogliamo che Lander non venga estradato in Spagna. Come al solito, per tutta la documentazione, le informazioni e quel che necessita, il riferimento a uncasobascoaroma.noblogs.org. E sulla vicenda di Lander continuano per fortuna ad arrivare prese di posizione da parte di tutta una serie di personalità, organismi, realtà che in qualche modo si interessano alle questioni relative ai diritti civili, ai diritti dei prigionieri e delle prigioniere.
Agitación! Primera banda en el mundo que practicó en esta hardcore. Dinamita in iglesia, entre canción y canción.
Dice Mauro Palma, già presidente del Comitato Europeo contro la tortura: fermiamoci un attimo e cerchiamo di mettere insieme i pezzi del puzzle. Sul tavolo abbiamo gli anni passati dall'episodio, l'entità del fatto addebitata all'Under e la possibilità di interrompere un percorso di vita. A questo punto chiediamoci se sia più rilevante appurare un reato di tale entità compiuto nel 2002 o preservare il percorso di reinserimento di una persona che rischierebbe inoltre di finire in mano a un sistema giudiziario poco trasparente.
Que reparta las monedas que por el hippie le dieron. ¡Au! ¡Sabotaje!
Il senatore Luigi Manconi entra nel merito della decisione. Si tratta di un reato di lieve entità, sostiene che in Spagna rischia di essere sanzionato con una pena sproporzionata all'interno di un ordinamento speciale minacciosamente antigarantista, che fa rientrare nella categoria di terrorismo azioni di lotta che terrorismo non sono. Lander infatti è accusato di aver danneggiato un autobus vuoto nel 2002 durante una mobilitazione a Bilbao. Sulla base di una legislazione speciale operante solo in Spagna, il fatto è stato ricondotto alla fattispecie più grave di terrorismo, destando il sospetto di organizzazioni internazionali come Human Rights Watch e Amnesty International per violazione dei diritti umani. e le motivazioni della Cassazione non sono state ancora rese note, ma c'è già chi in qualche modo punta il dito sull'operato dei giudici italiani, che la giustizia italiana non brilli per il rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani, dice Marco Perduca dei Radicali, un fatto confermato pressoché quotidianamente dalla Corte Europea di Strasburgo. Stavolta ci si è piegati alla ragion di Stato altrui, consentendo un'estradizione per un reato di danneggiamento commesso 10 anni fa e quindi ampiamente prescritto, solo perché in connessione, fra virgolette, con manifestazioni politiche basche. Dalla Confederazione Cobas arriva questo comunicato: il giovane compagno basco Lander Fernandez verrà estradato in Spagna. Il 16 aprile la Cassazione ha preso questa lapidaria decisione su richiesta dello Stato spagnolo, che vuole detenerlo nelle sue famigerate galere in quanto condannato in base a sole segnalazioni poliziesche per aver partecipato a una manifestazione di protesta dove venne incendiato un autobus. Ha prevalso la ragion di Stato, la codina osservanza dei trattati di estradizione, che non tengono in alcun conto delle esclusiva oppressione dello Stato spagnolo contro il popolo basco a decine di anni dalla fine della dittatura franchista. Lo spazio giuridico europeo è una gabbia che contrasta nettamente con le direttive sul rispetto delle libertà fondamentali, quelle la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, sottoscritta da Italia e Spagna, che esalta l'accoglienza del diritto di asilo politico, cosa che il governo e la legge ordinaria hanno negato a Lander, già detenuto in Italia. La vicenda di Lander ci mostra quanto sia sporca la politica di fronte ai diritti. Lander ha accettato di combattere questa difficile battaglia ben conoscendo le conseguenze repressive. Gli siamo stati a fianco, lo faremo fino in fondo per contrastare l'estradizione ed anche oltre, per rivendicare insieme alle compagne e ai compagni baschi la sua liberazione dalla detenzione spagnola. Libertà per Lander, liberi tutti e tutte. E quindi non finisce qui, ci sarebbero ancora tanti altri comunicati, prese di posizione da leggere, ma si è fatto davvero tardi. Ma insomma, lo spirito è quello che abbiamo finito di leggere, e lo spirito è quello che anima le centinaia di compagne, compagni, persone, associazioni, realtà che continuano la battaglia per la libertà di Lander. Anche subito dopo la sentenza della Corte di Cassazione, un'altra manifestazione nel centro di Roma, altre ne seguiranno, come ne sono seguite in tutta Italia, ed è davvero questa una cosa di cui essere felici. Ma insomma, bisogna andare avanti, bisogna proseguire, bisogna far sì che questa pressione diventi sempre più forte. Ovviamente lo ricorderemo ogni lunedì e ogni qualvolta sarà necessario. Ovviamente vi invitiamo tutte e tutti a rifarvi a un caso basco a roma.noblogs.org. Chiudiamo qui la trasmissione di oggi, la puntata di oggi di Radio Euskadi, ricordandovi come sempre l'indirizzo di posta elettronica della nostra trasmissione: radioeuskadi@autistici.org. L'appuntamento è a fra 7 giorni, sempre ogni lunedì, sempre intorno alle 10.30, sempre sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, o se preferite attraverso il sito www.ondarossa.info.